Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti Blu, la pagina dello sport. Franco e amico Paolo.
Buongiorno a tutti.
E oggi abbiamo per gli ospiti la scherma di Saronno, rappresentata dal dirigente Alessandro D'Andrea e dall'atleta Sofia. Grazie della vostra presenza alla nostra radio. Bene, parliamo di scherma, questo sport che va in auge quando ci sono le Olimpiadi e qualche altro evento, poi si ferma. Chiamato sport minore, ma minore non lo è, perché non esistono sport minori, sono tutti gli sport, sono tutti uguali, dal calcio alla scherma. Scherma Saronno è una bella realtà. Dirigente caro Alessandro, parlaci di questa società.
Grazie innanzitutto dell'invito a essere qui con voi. E quello che hai detto è assolutamente giusto, nel senso che la scherma ha un bacino d'utenza molto più ristretto rispetto a quelli che sono considerati sport calcio, basket, eccetera, eccetera.
Beh, ma anche la scherma è olimpica,
però,
quindi.
Però quello che hai detto è assolutamente giusto, quando c'è un evento importante, che possono essere i campionati mondiali o meglio ancora le Olimpiadi, fa da traino e quindi tutto il movimento ne beneficia. Tant'è che quest'anno abbiamo avuto un numero di nuovi praticanti, soprattutto bambini e ragazzi, molto superiore agli anni
precedenti.
Sì, perché proprio il fatto di vederla in televisione spinge tanta gente a provarla.
Da quanti anni siete a Saronno?
Noi la scherma Saronno è stata fondata nel 2016, quindi sono 8
dal
anni.
Dal nostro vecchio amico che è morto, mi sembra. Che
esatto.
C'era, che c'era, mi si chiamava?
Walter Albertarelli.
Albertarelli, bravo.
Una bravissima persona, tra l'altro.
E quindi non c'era ancora proprio, diciamo, il maestro fondante della società. Poi
2016,
quindi sono ormai 8 anni interi.
Era nata al collegio di Vescovile, mi sembra, no?
No, inizialmente era nata nella polisportiva Robur Saronno.
Sì. Brava.
E poi
hai ragione. La ragazza giovane ha ragione.
E lei c'è dall'inizio,
dall'inizio.
Beh, vai avanti a raccontarci un po' di questa storia. Siete ubicati dove?
E da 2 anni a questa parte abbiamo in pianta stabile le nostre pedane, le nostre attrezzature presso la palestra della scuola Pizzigoni in via Parini, quindi dove c'era il vecchio centro vaccinale.
Sì.
Dove abbiamo tutte le nostre attrezzature.
Ma lì ogni volta le dovete...
No, sono lì in maniera stabile.
Allora, la condividete con nessuno con la palestra lì?
La condividiamo, in alcuni giorni c'è la pugilistica saronnese sono separate due attività,
certo.
Quindi
non c'è mai sovrapposizione, quando diciamo noi non ci sono loro e viceversa.
Quanti sono oggi i componenti che fanno parte degli atleti e non atleti della scherma?
Cioè, i tesserati devono
80.
Essere.
Quanto siete?
80.
Tutti
gli atleti.
80 atleti più una decina tra i dirigenti.
Quante ragazze e quante ragazze?
Ma un onesto 50%, direi quasi.
Wow.
Sì, sì.
Alla pari, insomma, come si suol dire.
Sono suddivisi per squadre?
Sono suddivisi per categorie d'età.
Categorie.
Quindi il gruppo di quelli più piccoli, che sono under 10, si può partire dai 6 anni.
Anche qua nella scherma c'è l'avviamento della scherma e poi c'è la parte agonistica.
Sì, diciamo che prima dei 10 anni si fa una parte di avviamento ancora con gli spadini di plastica, anche molte attività propedeutiche alla scherma, mentre poi dagli 11 anni si entra nella categoria under 14, che ha gare a livello agonistico regionale.
Fermati nella prima parte. Qual è l'avviamento della scherma? Quanti allenamenti fanno?
Allora,
e quanto costa partecipare a un corso?
Attualmente i giorni della settimana per la categoria under 10, quindi bambini più o meno dai 6 anni ai 10 anni, sono 2, che sono il lunedì e il mercoledì. Quindi uno volendo può iniziare a venire una volta, poi c'è anche la possibilità di un secondo giorno, un giorno dalle 5 alle 6, un giorno dalle 5 e mezza alle 6 e mezza.
Dopo
tendenzialmente scuola. Allora si può fare una prova gratuita per cercare di vedere se è il proprio sport,
portato,
se può piacere,
se piace,
eccetera,
certo.
E poi senza nessun tipo di attrezzatura particolare si può iniziare già a partecipare a tutte le lezioni, anche perché noi forniamo tutto ciò di cui uno può aver bisogno, bastano una maglietta e un paio di scarpe da ginnastica, quindi
certo.
Senza problemi. E il costo per la categoria under 10 sono 360 euro più la quota associativa alla Federscherma.
Siete in linea con le altre sport?
Sì, perché comunque non c'è un'attrezzatura particolare, visto che per, bisogna arrivare alla categoria che pratica lo sport a livello agonistico.
Dopo i 10 anni gli, quelli che fanno competizione pagano anche loro o no?
Sì, sì, si passa nella categoria under 14 in questo caso, in cui si può iniziare a partecipare a gare a livello agonistico con la spada di metallo. Quindi, quindi a tutti gli effetti come che quello che si vede alle Olimpiadi, che all'inizio può essere noleggiata dall'attrezzatura che abbiamo noi in palestra e poi pian piano, se uno ritiene che comunque è un percorso che può andare avanti negli anni, può acquistare privatamente.
Senti, ma... Sofia, tu l'hai vissuto di persona, qual è la caratteristica che deve avere un ragazzo o una ragazza per approcciare la scherma?
Ma in realtà secondo me quello che serve all'inizio è tanta voglia di imparare e scoprire uno sport molto diverso che è poco conosciuto, e può essere anche questo il bello di scoprire qualcosa di nuovo. È uno sport che mischia sia la parte atletica, quindi più sportiva, ha anche una parte più tecnica, più competitiva, di tattica.
Ma ci sono quelli che vedi che sono portati proprio
già. Allora inizialmente per quando arrivano più piccoli semplicemente una buona coordinazione, sì, un buono spirito agonistico può bastare, perché comunque poi i passi particolari della scherma si imparano grazie ai nostri istruttori, che quindi non sono passi che vengono fatti normalmente, certo, ma si imparano senza problemi.
Che la vostra è una postura un po' anomala, no? Per, esatto, per uno che fa dello sport,
sì,
che,
sì,
chi fa atletica muove tutto il corpo, voi avete una postura un po' particolare, no?
Sì, abbiamo una postura particolare, ecco, che sicuramente privilegia un lato rispetto all'altro, però comunque attraverso tutte le attività sportive attorno si possono compensare benissimo le due parti senza avere nessun tipo di problema.
È uno sport più favorevole alle donne o agli uomini?
Ma allora in realtà la spada e la scherma in generale, femminile e maschile, sono molto diverse. Giustamente la spada maschile è molto più fisica, molto più di prestanza, di forza, mentre quella femminile si può dire che è un po' più
tecnica,
tecnica di attendismo, di tattica.
Ritorniamo al nostro dirigente. Quali sono le prospettive?
No, ma combatte anche lui.
Sì, nel tempo libero.
Lo parleremo
non a livello, ecco, di Sofia.
Come società, quali sono gli obiettivi che vi siete proposti per il 2024 e anche quali future, che ormai il 2025 è qua vicino? E poi facciamo una carrellata degli eventi sportivi che quest'anno vi hanno dato soddisfazione.
Beh, l'obiettivo è sempre quello di crescere, però in maniera direi organica, nel senso che
fare il passo come la gamba.
Esatto, nel senso che noi al momento attuale con il nostro staff, con i maestri, gli istruttori, con la palestra che ci viene data, riusciamo a gestire molto bene l'ottantina di atleti che abbiamo. Ci sarebbe la volontà di crescere, ma per crescere bisogna incrementare anche il parco istruttori, perché sennò non si riesce a dare un servizio.
Quanti ne avete gli istruttori attualmente?
Abbiamo un maestro
Marco Di Martino, un tecnico, un istruttore nazionale Andrea Giuliani, e poi attualmente abbiamo due ragazzi che stanno intraprendendo un percorso per diventare istruttori regionali.
Ma dici che c'è carenza?
Un problema enorme è la carenza di istruttori.
Ah, sì?
Perché ce ne sono pochi e tendenzialmente le società se le rubano con l'altro.
Mamma mia.
La Lombardia è la società, cioè è la regione con più
società.
Società
ci sono?
Una cinquantina.
E nel nostro circondario ce ne sono?
No, devo dire che Saronno non ha così
avete
tanto.
Avete un bel bacino per raccogliere,
sì,
le ragazze.
Però c'è Legnano, c'è Busto, c'è Rovellasca, quindi Saronno no, ma attorno ce ne sono. C'è Como, c'è Varese, a Milano ce ne sono.
Ci sono anche società più qualificate.
7-8.
No, sono semplicemente società, soprattutto le milanesi, più storiche, che sì, comunque hanno anni e anni di esperienza.
Ecco, ora, quest'anno consolidare quello che avete fatto. Il prossimo anno bisogna fare il salto di qualità, insomma.
Ma tutti gli anni credo che qualcosina miglioriamo. Quest'anno abbiamo un nostro atleta, ha vinto una prova nazionale, le ragazze si sono qualificate per diverse ragazze sono qualificate per le prove nazionali, i ragazzi pure.
Con la stagione agonistica quando inizia e quando finisce?
È già iniziata
la stagione agonistica, è già iniziata, quindi iniziata? Fine settembre, sì. E finisce con i primi di giugno.
Ma c'è la federazione che vi
manda un calendario, ecco, sia nazionale che regionale.
Voi state
poi
all'ambito regionale, state
regionale e nazionale, nazionale.
Sì. Quando si qualificano gli atleti che si qualificano, cioè, vanno a fare gare in tutta Italia, quindi vanno a Catania, vanno piuttosto che
il punteggio come viene acquisito?
Ma il ranking viene acquisito tramite le gare. Ogni gara, in base all'importanza, dà un punteggio più alto, e anche il piazzamento all'interno della gara, più è alto, più dà punteggio.
I costi sono tutto carico vostro?
I costi delle trasferte sono a carico nostro, sì.
Andiamo un po' nella parte un po' tecnica. Io sono ignorante in materia, non so in quanti ci stanno ascoltando conoscono bene. Ci puoi spiegare come com'è l'andamento di una gara? Quante sono i tocchi, le schermate, qua quanto si vince, raccontaci un po', perché
allora una gara si... che anche, diciamo, lo stesso metodo che viene applicato alle Olimpiadi che si vedono, parte da una fase a gironi, quindi un girone all'italiana in cui ci sono diversi gironi in cui tutti i partecipanti si sfidano
tutti
contro gli altri,
tutti.
Esatto, in un assalto, quindi un match, un incontro ai 5 punti. Al
sono
meglio dei 5
stoccate.
Punti, esatto, 5 stoccate.
Ma c'è un tempo,
c'è un tempo di 3 minuti e quindi o al meglio delle 5 stoccate o alla fine del tempo. Poi dopo la fase gironi si crea una classifica e da quella si parte da un tabellone di eliminazione diretta, come può essere per il tennis o per qualsiasi altro sport individuale, fino ad arrivare alle fasi della finale.
Caspita,
ti fermo. Se in televisione hanno fatto vedere che ci sono molte contestazioni a livello mondiale, che c'è la parte elettronica che dà una mano. Voi che ormai questi soggetti elettronici non avete, le contestazioni saranno infinite.
Allora, alle Olimpiadi si sono viste numerose contestazioni, soprattutto nel fioretto e nella sciabola,
esatto.
Ovvero le due armi convenzionali in cui c'è una ricostruzione da parte dell'arbitro.
Che c'è la parte elettronica che dà una mano.
Sì, la parte elettronica c'è anche da noi, manca
anche
soltanto la questione, diciamo, del video review, come il VAR nel calcio, che da noi c'è nelle gare nazionali a partire di solito dagli ultimi.
La stoccata vale solo sulla parte pettorale?
No, da noi nella spada il corpo è valido interamente.
Anche
le braccia, le gambe,
anche la testa, le gambe,
mentre le contestazioni
basta toccare.
Per la spada sì.
Le contestazioni che si sono viste alle Olimpiadi sono state per le altre due armi, ovvero il fioretto e la sciabola.
E qual è la differenza per un atleta tra operare sulla spada e sul fioretto? Ci sono caratteristiche tecniche o fisiche?
No, principalmente tecniche la differenza. Il fioretto e la sciabola sono armi convenzionali, infatti come si vede alle Olimpiadi c'è una ricostruzione della stoccata da parte dell'arbitro, perché l'atleta che fa punto...
Il fioretto non è più flessibile.
Il fioretto è più flessibile, la lama ha una coccia più piccola, mentre la sciabola ha una lama, diciamo, diversa, perché si può colpire anche di taglio. Quindi sono due armi in cui serve avere una convenzione a favore quando si assegna il punto. Quindi di solito chi attacca ha ragione.
Ha sempre ragione.
Quindi c'è una ricostruzione anche da parte dell'arbitro che può essere complessa, soprattutto ad alti livelli, mentre nella spada semplicemente è la luce che si accende prima, assegna il punto. Non c'è bisogno di
molto
nient'altro.
Più
Sofia, è più difficile attaccare o difendersi?
Allora, dipende molto dall'atleta. Ci sono atleti che sono più tendenti all'attacco per gestire.
Come giocatore, c'è
esatto.
Il difensore, c'è l'attaccante.
Ognuno in base alle proprie caratteristiche.
Ma guarda, però.
Sì, ma alcuni sono più propensi ad attaccare, naturalmente, alcuni sono più propensi a difendere
certo.
E a parare e a rispondere,
cioè, così mentalmente è anche una cosa.
Quanti incontri fate in una giornata quando c'è una gara?
Ma allora, visto che una gara tendenzialmente, diciamo nella mia categoria, quindi la categoria assoluti, quindi over 14 anni, è composta da circa un centinaio di atleti. Si passa dal tabellone dei 64, quindi possono essere un...
Ma ci sono le teste di serie anche lì, no?
No, perché si creano le teste di serie, si creano dalla fase gironi.
Quindi secondo come ti qualifichi.
Esatto, e possono essere un 5 o 6 turni di eliminazione.
Una gara,
sì. Una giornata.
Deve essere snervante la cosa. Come
diciamo
finisci?
Che soprattutto all'inizio, quando i numeri sono molto alti, l'attesa può essere anche lunga.
Non
tra
hai detto 5 minuti, hai detto un incontro.
Sì, però comunque per riuscire a svolgere gli assalti di 100 persone è comunque un tempo elevato.
Ecco, per affrontare una gara, e lo diciamo entrambi, quale preparazione occorre durante la settimana prima di affrontare una gara? Quanti allenamenti occorre fare?
Quanti? Noi ne facciamo 3, diciamo.
3 o 4.
3 o 4, dipende, diciamo, 3 di preparazione alla scherma e uno di potenziamento atletico, perché giustamente,
certo,
essendo uno sport asimmetrico, i ragazzi sono seguiti anche da un preparatore che gli fa... potenziare, preparare
vuole,
i muscoli, poi sono quelli che utilizzeranno.
Certo.
Serve resistenza, serve agilità, quindi questo è sicuramente
forza.
L'aspetto fisico, bisogna essere pronti dal punto di vista fisico, ma moltissimo, come in tutti gli sport, va alla testa, perché alla fine la scherma si tratta di mettere la stoccata quando l'altro non la mette, quindi tendenzialmente trarre in inganno l'avversario, portarlo, aprire la guardia e colpirlo. Quindi,
un po' come il tennis.
Direi che potrebbe essere una partita a scacchi in movimento, nel senso che tutto quello che vediamo sulla pedana è una sorta di danza, perché non vede di avanti e indietro, di passi avanti, di passi indietro, sono o di attacchi o di mezzi di risposte, di parate, sono fatte tendenzialmente per far sì che l'avversario si scopra e tu possa mettere la stoccata.
Quindi è importante anche conoscere l'avversario.
Questo lo dice Sofia. Questo può essere un pro e un contro.
Allora, l'avversario si può conoscere principalmente magari guardando match precedenti. Beh, quindi già a certi livelli si può già fare un'analisi.
Avete poi i filmati?
Ma direttamente in gara si possono vedere magari gli altri match, vedi, e si può già comunque avere un'idea di qual è la caratteristica principale di un certo atleta. E poi sicuramente nelle gare regionali ci sono atleti che ormai sono conosciuti, quindi c'è un livello comunque di conoscenza delle debolezze altrui.
È uno sport che attira pubblico, se no, nelle vostre gare, oltre ai parenti, ai fidanzati e gli amici, c'è qualcuno che ama, che si avvicina alla scherma?
Cioè, come spettatore sono?
È difficile come spettatori, però quest'anno ci sono stati, quando ci sono stati le Olimpiadi e l'anno prima ci sono stati in realtà i mondiali di scherma a Milano, devo dire che comunque una parte di pubblico è stata attirata, non solo dagli addetti ai lavori. Certo.
Non erano tutti ex atleti,
pubblico normale.
Pubblico a Saronno, come fate a attirare il pubblico a Saronno per far conoscere la scherma, al di là delle manifestazioni che fate in piazza quando c'è la manifestazione di tutte le società sportive?
Quella è una cosa che facciamo, che
qualche gara la potete organizzare a Saronno?
In realtà noi organizziamo, ma a Gerenzano.
Perché Gerenzano? Al palazzetto
perché? Di Gerenzano.
Il palazzetto, essendo molto grande,
non c'è uno spazio solo per poterlo fare, no?
C'è un calendario molto rigido, quindi è difficile magari occupare un palazzetto, una struttura già occupata per altro.
Se pensi quante persone che arrivano, atleti e compagni, devi avere
il palazzetto di Gerenzano, che è molto bello, diciamo che è una bellissima struttura, grande, ben organizzata, e noi diciamo che l'abbiamo battezzato un 6 o 7 anni fa, prima del Covid.
Fate lì così una sola?
Noi ne organizziamo una, e
a
poi,
livello provinciale,
regionale, interregionale.
Di solito c'era la Lombardia e il Piemonte, sono sempre assieme, è aperto anche alle, diciamo, ai tesserati stranieri, atleti stranieri tesserati nelle società lombarde, e quindi raggruppa, a seconda della categoria, circa un centinaio di atlete, 100-120 atlete, nel giorno dedicato agli assoluti per le ragazze, e un 250-200 atleti uomini nel giorno degli uomini. Quindi sono più.
Uno sport che si può schermare fino a quale età?
Quando
uno non è più efficiente,
quando
diciamo,
uno non è più efficiente, quando non può schermare, ma se
invece 40 anni
esistono le categorie master, quindi a partire dai 25 anni, master 0, 1, 2, 3, quindi anche oltre i 70-75, volendo, esistono.
Si vedono alle gare,
come giocare a tennis, vedi persone
gente che ha una tecnica sopraffina finché lo tiene, e magari sono hanno tirato per 30-40 anni, forse di più, finché la forma fisica li tiene, e la testa soprattutto è molto.
Oltre a voi due, c'è qualche emergente che sta uscendo dalla nostra scuola?
Sì, allora, quest'anno,
anche
quindi,
se butto fuori i nomi, però se c'è qualcuno che è bravo,
sicuramente
si
i risultati dell'anno scorso e anche degli anni precedenti, e speriamo anche di quest'anno, di Matteo Graziano, che è un ragazzo sempre spadista di Saronno, che ha 15 anni quest'anno, che tutta la categoria under 14 ha ottenuto ottimi risultati, piazzamenti nazionali, e alla fine dell'ultima stagione si è qualificato 14esimo in Italia ed è stato chiamato a un ritiro, diciamo, in preparazione agli azzurrini della nazionale.
Questo è uno portato.
Ma la soddisfazione anche per voi, avere uno che va a livello nazionale è una bella soddisfazione.
Senti, ma a organizzare tutte queste gare, soprattutto quella lì che ha fatto uno, ma vi impegna molto?
È un impegno, soprattutto notevole, perché sicuramente la federazione regionale offre un allestimento, la possibilità di un allestimento soprattutto delle pedane grazie ai tecnici delle armi, e poi c'è tutta la parte di organizzazione del luogo gara, quindi del controllo degli accessi, dei pass.
L'arbitraggio è a carico della federazione.
Quindi è più una questione di gestione del luogo.
Se no sarebbe arbitrare in casa, non sarebbe bene. No, è giusto che l'arbitro sia esterno vengono mandate alla federazione.
Quante ore dedichi la settimana per poter fare una gara tu?
Ma lei
allora sono quattro allenamenti a settimana di due ore l'uno, possiamo
dire.
Riesce
a conciliarlo con la scuola? Con
sì, si riesce. Io in questo caso lo concilio con l'università, però comunque è possibile benissimo anche sia vabbè, a livello universitario, ma anche prima di scuola media superiore.
Hai citato un nome maschile, ma di ragazzine?
Allora, la squadra femminile, composta da me e altre tre ragazze, è in serie C1, quindi abbiamo ottenuto la promozione due anni fa e quest'anno speriamo di salire in categoria B. E quindi sicuramente abbiamo ottenuto ottimi risultati già dalla prima prova che c'è stata a settembre. In tre ci siamo qualificate per la prova nazionale che si terrà l'1 dicembre a Bastia Umbra. Quindi sicuramente.
Cavoli, è una bella trasferta.
Sì,
e quindi
sì,
questa
sì.
Ragazza deve andare in Umbria fra un po'. Già.
Senti, esiste professionismo nel vostro?
Non esiste professionismo, non esiste. Sono gli atleti di alto livello supportati dai vari corpi sportivi.
Ah, che... quindi entrano fiamme gialle, fiamme.
Esatto, un po' come l'atletica, sì, no? Cioè, sì. Fiamme oro.
Facciamo un po' una riflessione su questo sport a livello nazionale. Quest'anno mi sembra che nelle Olimpiadi la scherma non abbia ottenuto quei risultati eclatanti che aveva nelle precedenti Olimpiadi. Secondo voi che c'è poca gente che si avvicina a questo sport o un momento di crisi?
No, sicuramente, allora ci sono stati forse dei risultati alle Olimpiadi che erano meno aspettati di altri, forse le categorie in cui si aspettava di più, in cui si aspettavano più medaglie hanno lasciato un po' a desiderare, ma comunque parliamo di magari un argento al posto di un oro, quindi sono riflessioni relative e sicuramente secondo il nostro parere è un anno in cui bisogna sfruttare soprattutto a livello giovanile per attrarre nuovi ragazzi e ragazze, quindi certo. L'importanza dell'Olimpiade è sicuramente poi ripartire dal livello basso, perché comunque la scherma non ha mai avuto numeri grandissimi e ampliare il bacino d'utenza soprattutto con un lavoro nelle scuole potrebbe sicuramente portare risultati, anche perché il livello tecnico in Italia è sempre molto alto.
Ci sono molti sacrifici da fare per arrivare a certi livelli.
Ma sicuramente è, oltre a livello fisico, la scherma è uno sport molto difficile a livello mentale, a livello tattico, di analisi, di comunque un continuo botta e risposta, quindi sicuramente la parte mentale in un assalto è preponderante, quindi oltre alla preparazione durante la settimana fisica c'è anche una preparazione di lezione con il proprio maestro.
Ecco, gli sport hanno bisogno della comunicazione, voi con quale mezzo comunicate? Tramite le scuole? Tramite dove andate il bacino di pescare che questi ragazzi vogliono?
Ma passa parola,
fate qualcosa nelle scuole, sì o no?
Nel senso che per esempio
abbiamo appena fatto questo weekend la scuola Damano Chiesa durante il sabato ha organizzato un incontro tra praticamente c'erano alcune associazioni sportive che hanno
rivolti ai ragazzi dell'elementario. Bene.
Cominciate presto.
Ecco, le scuole collaborano con voi per introdurre questo sport?
Allora, purtroppo portare la scherma nelle scuole non è facile, perché c'è sempre il bisogno di un istruttore, almeno regionale, che offra il proprio tempo per andare nelle classi e comunque svolgere un'attività impegnativa.
Cioè anche voi se non fate fatica a trovare gli istruttori?
Facciamo fatica,
problema.
Sì.
Torniamo sempre lì, nel senso che il problema di fare...
Che non è questione di costo, quanto
no, è proprio questione che mancano persone.
Ma non c'è una scuola di istruttori.
C'è, tant'è che non trovandoli ce ne stiamo formando due in casa. Abbiamo due ragazzi.
Ma lei potrebbe farlo, no?
Potrebbe
due
farlo.
Miei compagni due... più o meno della mia età.
Vuole fare patentino però,
assolutamente.
Sì, sì.
C'è un corso.
Quanto dura il corso?
Il corso dura se non sbaglio un paio di mesi
Di lezioni,
poi c'è una parte diciamo pratica in gara affiancati a un istruttore e un esame finale.
Ma vicino, si può fare qua vicino a Milano? Cos'è?
Sì, attualmente se non sbaglio c'è stato l'anno scorso per esempio a Gallarate o comunque ad Esio, zone molto vicine, perché essendo regionale è tutto a livello lombardo.
Ma può essere anche una soluzione per trovare un lavoro.
Sicuramente
c'è molta richiesta
perché
richiesta.
Se c'è una richiesta del genere
gli istruttori crescono, cioè prima c'è un primo livello regionale, poi
come fai ad allenare il polso della mano per la scherma?
No,
c'è una tecnica particolare?
No, semplicemente è una questione di, una volta imparati i movimenti comunque nella fase più iniziale, di ripetizione sia nella lezione individuale con il proprio tecnico, sia poi negli assalti all'interno della palestra. Comunque la tecnica viene insegnata sin dall'inizio, quindi non, una volta poi capito il movimento diventa automatico. Esatto.
La velocità è una cosa importantissima per
la velocità e soprattutto la scelta di tempo in cui si svolge una determinata azione è fondamentale, quindi non serve solo farla veloce, farla bene, ma anche quando farla.
Una cosa importante che facciamo, per esempio, che i grandi allenano i piccoli, cioè nel senso, per loro che sono la categoria assoluta, si allenano talvolta con i bambini tra gli 11 e i 14 anni, i quali hanno la possibilità di mettersi alla prova con gente che tira molto più avanzata.
14 anni in su si può, tutti possono gareggiare,
un girone unico. Sì, ci sono categorie, categorie in cui si è divisi, quindi cadetti, giovani, in base alla proprietà under 23, però ci sono anche gare assolute, quindi over 14 senza distinzione.
Ragazzi, mancano 2 minuti dalla prima trasmissione, fate un appello ai genitori che stanno ascoltando la radio, perché poi stasera fanno sentire i loro figli. Come avvicinarsi alla scherma, perché avvicinarsi e dove e in quali posti?
Come avvicinarsi è facile, nel senso che noi siamo...
Avete qualche sito, qualcosa?
Allora, la cosa fondamentale...
Che più social di me su queste cose più preparate.
Sicuramente ci sono pagina Facebook e pagina Instagram, Scherma Saronno, ma se si vuole soprattutto capire qualcosa della scherma di più, venire a fare una prova gratuita, avvicinarsi, avere più informazioni, o si iscrive alla nostra mail info@schermasaronno.it, oppure
c'è qualcuno che risponde,
sempre, si può chiamare sempre invece la nostra segreteria al 371 145 3660.
Adagio, ripeti il numero perché uno può prendere la nota.
371 145 3660, risponde la nostra segreteria e dà tutte le informazioni. Orari, diciamo,
compatibilmente con la vita, non chiamate mezzanotte.
Se invece uno vuol venire in palestra a vedere fisicamente, che ora
è? Giorni lunedì e
allora per le categorie più piccoli, il lunedì e il mercoledì a partire dalle 5:30. In realtà noi siamo in palestra il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì.
Quattro giorni.
Quindi
il primo appuntamento per vedervi esibire in una gara a Saronno, quando sarà?
A Saronno è difficile.
Difficile,
ci sarà Gerenzano 2-3 novembre,
siamo
gara
qui.
Interregionale under 14.
Interregionale.
Sì. Ed è una gara che organizziamo noi e ci sono tutti
e
questi.
Dura dalla mattina alla sera.
2 giorni.
Sì.
Bene,
un giorno i maschietti, un giorno le femminucce.
Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non ci rimane altro che ringraziarvi veramente e farvi in bocca al lupo per la vostra, i vostri successi. Sofia, porta a casa qualche coppa, mi raccomando.
Va bene.
Grazie, ci sentiamo.
Grazie a voi.
Passo alla pubblicità, grazie. Regia. Bene, ritorniamo nella seconda parte. Nel frattempo è entrato nei nostri studi l'amico Roberto Bampi della Prealpina, il quale ci illustrerà di tutti gli eventi di fine settimana che vanno dalla pallacanestro al calcio e al softball. Cominciamo col calcio, che era forse la cosa più importante. Sabato sera c'è stata l'inaugurazione dell'illuminazione con una partita clou dell'eccellenza Saronno-Solbiatese, ahimè finita 2-3 per la Solbiatese. La parola a Roberto. Tutti e tre eravamo a vedere la partita, una partita non male, non brutta. No. Lascio te il commento, Roberto.
Sì, innanzitutto ciao a tutti gli ascoltatori e a voi. E questa partita di sabato era attesissima per tanti motivi.
Sì, sì.
Verificare finalmente questa nuova illuminazione dello stadio
e il nuovo Manterboso.
Abbiamo visto il campo finalmente verde. Oh, certo, sì, ancora.
Io do la sufficienza al campo e l'insufficienza all'illuminazione.
Ma guarda, se ne è parlato tanto in questo weekend dell'illuminazione.
Non ci vedevo.
No, io non l'ho trovata così male, se la vogliamo raffrontare con l'illuminazione che trovi sugli altri campi della categoria. Certo, se saliamo di categoria mi aspetto anche l'illuminazione. Illuminazione
ma
migliore.
Essendo una nuova ci aspettava qualcosa in più,
magari qualche lux in più, però senz'altro si potrà aggiungere magari un riflettore in più
si può giocare.
Sì, ma si può anche giocare col pallone bianco, tutto bianco, no? Quelli che vedi poco. Io tante volte non riuscivo a vedere.
Allora si faceva un po' fatica, a mio parere, a leggere, almeno con le mie esatto, si faceva un po' fatica a leggere i numeri, soprattutto sulla maglia del Saronno, soprattutto perché appunto i colori erano
i numeri li vedevi, ma quelli del Saronno
torniamo al giocato.
Però sì, infatti poi è la partita che conta ed era anche la partita clou del quinto turno, perché era tra le due squadre.
È una risposta che doveva andare le squadre,
come definirla sta partita? Non lo so, per me se no non ha fatto male. La Sorbietese però tutto sommato ha vinto con merito, perché ha fatto un po' di più.
I primi 60 minuti la Sorbietese
più squadra.
Allora io mi faccio un po' riferimento alle azioni che mi sono segnato, ed erano quasi tutte della Sorbietese, quelle più interessanti, sì, più significative. E quindi certo, in effetti ci sta a mio parere, ecco. Poi magari alla fine saranno avuto due grosse occasioni per pareggiare,
no, infatti,
per fare il 3-3,
infatti
invece
fine.
Non c'è riuscita, però farti, forse sarebbe stato anche un po'
troppo. Volevo farti una domanda, Roberto: due partite, 8 gol, 5
sì.
Arazzate, 3
sì,
in
sì,
casa.
Sì, sì, beh, saranno quando li prende.
Una difesa che veramente lascia molto Allegri, pur avendo dei giocatori che fisicamente ci sono.
Sì, pur avendo
questa carenza qua nei colpi di testa in area, che avevano preso su 8 gol, avevano preso 5 o 6.
Guarda,
come lo spieghi? E come lo spiega il tuo allenatore?
No, è l'aspetto che ha proprio sollevato l'allenatore Marco Varaldi nel dopopartita. È proprio la prima cosa che ha detto.
E lui il medico.
No, infatti ha detto: qui dobbiamo lavorare su questo, perché non è possibile. Abbiamo una buona difesa a livello di nomi, di giocatori, di curriculum, di esperienze pregresse, e non possiamo prendere sempre gol, poi quasi sempre dalle stesse situazioni, il traversone che arriva,
sì,
il colpo di testa magari del giocatore che è molto più basso rispetto ai tuoi difensori,
perché siamo fragili sulle fasce, non difendiamo bene,
ragione Paolo,
io penso che questa settimana, come lui
cioè,
ha detto,
non è soltanto la marcatura in difesa, è anche di chi mette giù il pallone.
All'Alzate
abbiamo visto che c'era la fascia destra, che continuava a mettere giù palloni.
Sì, l'Alzate, poi ne avevamo parlato settimana scorsa, è stata una partita per certi versi strana, anomala, perché quando vai sotto i due gol, appena inizia la partita al sesto, erano già in doppio vantaggio. Quindi
è vero, si è partiti male.
In questo caso invece
sabato sera io ho visto i primi 60 minuti un metacampo che sennò non c'era.
Sì, sì,
infatti
sabato sera si sono riproposti dei problemi che avevamo visto la domenica precedente all'Alzate, e quindi certo, se l'ambizione è quella di marciare di pari passo con le migliori del campionato, è qualche aggiustamento bisogna fare. Poi, se vogliamo dire, c'è chi è messo peggio di noi a livello di classifica.
Non
quindi,
ci deve consolare.
Infatti, però non deve essere sufficiente a consolarci.
No, il discorso è che dobbiamo arrivare nei primi cinque.
E infatti l'obiettivo dichiarato è quello di arrivare nei play-off.
E questa stasi di punteggio come la giustifichi? Questo è un ragazzo che non riesce ad entrare in partita.
È un po' giù questo inizio di stagione. Sicuramente fa bene il mister e la squadra ad aspettarlo che torni.
Giochi senza di lui,
Non proprio senza, perché
beh, ha ragione Paolo,
però,
rispetto all'anno scorso,
perché noi eravamo abituati molto bene.
L'anno scorso giocava solo lui.
È interessante quel sardo lì che ogni volta che si muove sempre bene.
È un ragazzo interessante che sta crescendo, sì.
È vero.
Sì, e le ultime due partite, anche così difficili, poi partite perse, però lui si è fatto notare.
Perché non vede anche Mametti, lo vede poco.
Mametti però ha giocato titolare dall'inizio. Magari sabato non è stata proprio la sua miglior partita.
Però
a me piace come giocatore.
Roberto,
è una punta di quelle che danno sempre fastidio, crea un sacco di confusione in area.
Guarda che l'abbiamo perso prima di 60 minuti a metà campo. A metà campo non prendevamo una palla.
Poi
con Motorino lì.
Poi le parlano le occasioni, non solo i gol, ma anche le occasioni avute. Al Sorbietese ne ha avute decisamente di più.
Era tutto loro per il primo tempo.
Sì, sì.
C'è stato questo risveglio encomiabile nella parte finale del
tentativo, diciamo.
Il discorso è che noi non abbiamo un gioco che possiamo imporre. Infatti, noi in partenza subiamo sempre. Poi, dopo, quando siamo in difficoltà, e alla fine l'abbiamo visto, che diamo tutto quello che dobbiamo dare, quindi i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano.
Ecco, infatti,
metti sotto tutti, ma non deve essere così, devi farlo fin dall'inizio.
E l'altro aspetto che il mister nel dopo partita ha toccato, quello che gli è piaciuto, il cuore della squadra, nel finale.
Ma si scherza, alla fine
invece lui diceva
tutto.
Non si era visto all'Alzate, perché all'Alzate poi è andato tutto male.
Ma non potevi neanche.
Ed è andata così.
Però Roberto, facciamo una constatazione. Non vogliamo essere pessimisti, per l'amor di Dio, però le prime squadre in cui hanno un certo rilievo in classifica, l'Alzate, Sorbietese, ahimè, abbiamo perso. con anche sonore sconfitte.
Eh sì, sì.
E adesso avremo davanti, come tu hai citato, Pavia, anche che adesso l'abbiamo visto ieri in quel di Calonno, che non ci ha
appunto Pavia,
adesso c'è la trasferta di Casteggio, che è un campo non è magari il Casteggio dell'anno scorso, è la portata. Portata, però è un campo difficile perché è un campo molto piccolo, dove trovare le geometrie non è semplice, è in erba, non è tra l'altro in sintetico,
però non è Lazzate,
però sì, l'avversario non è Lazzate, però è un avversario che in casa sua,
ma guarda che
si fa rispettare
vedere
sempre.
Tutte le partite saranno così in trasferta,
sì, perché poi arriva la squadra tra virgolette più quotata e quindi dà il 100%,
perché guarda, ho sentito ieri anche Lardo Lazzate a Robbio ha fatto una fatica enorme, certo, perché ha trovato un campo uguale, così.
Ecco, abbandoniamo il sabato sera, andiamo la domenica pomeriggio. Un'altra partita di cartello era Caronno-Pavia, in cui il Caronno ha vinto 2-0 meritando la vittoria.
Sì.
Ecco, l'approccio è deluso il Pavia.
Pavia è vecchia,
come può un Pavia vincere la
squadra vecchia?
Qualcosa
a meno che
quadra,
abbia trovato l'altra giornata, no, a meno che abbia l'altra giornata, però.
Però è un pochino indietro in classifica, quindi la partenza non è stata buona.
Ridimensionato anche lui.
Però
si parla anche già di cambio di mister per la Pavia.
Quello è possibile, perché a un certo punto, avendo la società
Pavia punta sempre,
avendo tante ambizioni, trovarsi in quella posizione anonima di classifica.
Quello è vero.
Comunque i nomi ci sono, sì, la rosa è fatta tutta da giocatori che giocherebbero
che
titolari ovunque.
Si riferiva ieri, abbiamo visto il terzino sinistro del Pavia, che è figlio del presidente, ma come faccio con il pallone?
Non lo so,
capitano tra l'altro.
Per me qualche elemento mi è sembrato un po', però magari era la domenica negativa,
capitano.
Però mi è spiaciuto molto vedere un Pavia in trasferta senza i suoi tifosi, senza quella cornice di pubblico che era solita portare il Pavia.
Ci sono
dei contrasti,
ci sarà una riconciliazione.
Per ora diciamo siamo alla fase allontanamento società tifosi, e c'è una situazione sicuramente di conflittuale al
momento.
Quando
è che giochiamo col Pavia allora?
Noi giochiamo tra 2 settimane, perché abbiamo due pavesi adesso, abbiamo il Casteggio sabato e domenica,
e poi in casa
abbiamo il Pavia.
Vuol dire che ci sarà sempre gli soliti accorgimenti?
No, non ci sarà a litigare, perché il Pavia non è più seguito dai tifosi, infatti anche lì a Caronno ieri non c'era neanche un tifoso, a parte magari qualche...
Un commento su Caronno. Come te, un Caronno che con corno cambia faccia, però.
Il Caronno
è più coeso.
Ha fatto la sua parte, ha ritrovato anche dei giocatori portati come Zibert, che mancava, è mancato un po' di partite. Colombo dà molto fastidio.
Poi il ragazzo che si muove tanto.
La panchina è lunga, insomma.
Non li ho visti a livello, ti ripeto, sul Biatese e Ardo.
Ecco, delle altre partite che si sono disputate, qual è il risultato più eclatante che tu hai notato?
Ma magari ha fatto bene il Meda, potremmo citarlo, perché sono quasi i nostri vicini. Ha fatto 1-1 col Mariano, ha fermato quella che era la capolista.
Ma bisogna vedere il Mariano com'è, perché non lo so.
Diciamo che il Mariano è vero che è partito.
È la sorpresa.
Sì, è la sorpresa in questo momento. Però ha anche avuto un calendario iniziale di stagione più facile degli altri, quindi anche Sarodo ha fatto 3 vittorie su 3 partite, però magari gli avversari non erano poi così irresistibili.
Ci sono i 2 ex nel Mariano,
c'è
Di Notte e Briganti,
che non sta perdendo colpi, e l'Ardo Lazzate, pur come avete detto voi, che viene vinto 1-0 su un campo brutto.
Ha giocato in realtà su Capobello, perché era talmente brutto che hanno giocato a Novarello la partita. Sono stati ospiti del Novara calcio, sì. E quindi la partita da quel punto di vista, però sì, ha fatto fatica.
Avviso l'Ardo Lazzate farà questa striscia, la continuerà a prolungare, sì o no?
L'Ardo Lazzate sicuramente ha le carte in regola per essere tra le prime, l'abbiamo visto col Saronno e abbiamo visto la campagna acquisti, se dà continuità. Poi è una squadra anche di gente che si conosce, perché è vero, c'è stato qualche tassello inserito per rinforzare il gruppo durante l'estate, ma tendenzialmente è una squadra fatta da giocatori che si conoscono bene, che c'erano già l'anno scorso, l'allenatore ha iniziato un percorso.
Chi non abbandona l'ultimo posto in classifica è Legnano. Come spieghi?
No, no, guarda che ha pareggiato, comincia già a fare punti.
Legnano ha avuto tutti i problemi societari che si conoscono.
Legnano, per me si salva.
Tutti gli acquisti
sì, continuano ad arrivare i giocatori. Penso che siano cambiati da inizio stagione.
No, ma sembra che
forse
i soldi siano arrivati. Però.
Insomma, può essere una buona notizia per loro, magari non tanto buona per l'avversario.
Roberto,
che ancora non devono
7 minuti,
affrontare.
Tuffo di promozione.
Sì, poi promozione di cosa vogliamo parlare?
Solaro che continua
a certo, sicuramente l'aspetto forse più interessante per
quel Barazzate lì che
spacca
la Barazzatese
che si sa che
ha vinto tutte le partite.
Sì, vuole assolutamente vincere il campionato con la nuova dirigenza.
Ha vinto tutte le partite.
E quindi è favorito,
era quello
peccato perché ecco Solaro comunque che se la gioca e vedremo se
riuscirà
in qualche modo a recuperare.
Un buon inizio del Solaro,
sì sì, ottimo inizio,
ma come l'anno scorso,
situazioni
sempre,
diverse
sempre.
Probabilmente sarebbe anche al vertice
l'Accademia Uboldo, come va?
L'Accademia Uboldo un po'
ha perso
stetta,
in
casa stetta,
ha perso ancora,
bisognerà vedere insomma lì,
invece in il Cantalupo ha perso anche il Cantalupo ha perso,
il Cantalupo ha perso.
In prima categoria la sorpresa è Gerenzano. Sta facendo un buon campionato.
Sì, sì, Gerezzano.
L'amico Polo ha vinto
in trasferta col porticchetto Luisago. L'obiettivo era quello di una salvezza.
No, ma c'è davanti il Bovigio che sembra una squadra fortissima.
È Ceriano che ha segnato un po' il passo, non riesce più a vincere Ceriano.
Che si è ripresa è l'United.
Sì, la squadra di Cesate.
Ha vinto anche ieri,
che fa benissimo in Coppa e sinora aveva fatto piuttosto malino comunque.
Stiamo in quel di Saronno,
così
dal
campionato.
Sconfitto in casa da Amor.
E l'Amor ha perso.
L'Amor ha perso e dal Pozzo ha perso.
Anche dal Pozzo ha perso.
Sì, quindi se scendendo seconda categoria non abbiamo buone notizie.
Andiamo sul softball. C'era in ballo la finale in quel di Bollate. A te la parola.
2-0. Allora, la serie era al meglio delle 5 partite per l'assegnazione dello scudetto contro Bollate che aveva vinto la regular season nominandola
era favorita.
Poi se ci mettiamo che nel weekend precedente a questo Bollate era venuto a Saronno e aveva vinto gara 1 e gara 2, insomma in tanti pensavano
non
che sabato alle 17 sarebbe stata una passeggiata per Bollate e sarebbe anche finito in fretta e invece non è stato assolutamente così perché gara 3 tra l'altro che è durata più di 2 ore e mezza l'ha vinta Saronno. Poi quindi c'è stata gara 4, Saronno obbligato a vincere perché per tenere viva la serie e Saronno che vince e quindi così grande sorpresa.
Cos'è che c'è stato di differenza nella quinta rispetto alle altre? Perché il giorno
sabato sono state partite in cui le battitrici si sono messe in grande evidenza, ci sono state un sacco di battute valide soprattutto in gara 3, ci sono stati 3 fuoricampo che a volte non ne vedi uno magari per più partite invece addirittura 3 in una partita, 2 per Bollate e 1 per Saronno, però quello per Saronno ha affrontato 3 punti, quindi pesantissimo. Invece domenica la bella decisiva alle 11, tra l'altro orario un po' anomalo per giocare, questo potrebbe essere uno spunto di riflessione.
C'era pubblico.
Sì, era pieno, però magari la partita più importante della stagione farla alle 11 di domenica mattina, forse magari andrebbe ripensato. Però, esatto, avresti fatto magari il doppio del pubblico. Vabbè, non ci sarebbe neanche stato perché effettivamente a Bollate, se è giocato a Bollate, le tribune erano completamente piene. Ed è stata una partita diversissima da quelle dei giorni precedenti perché è stata in per qualche modo dominata dalle lanciatrici, non tanto in quanto a strikeout perché poi alla fine ne hanno fatti 4 testa, ha giocato l'australiana Kendra Lamb per il Saronno e dall'altra parte Alice Nicolini che possiamo dire definire saronnese anche se questa non gioca nel Bollate perché è stata a Saronno tanti anni. E quindi non hanno fatto tanti strikeout, però hanno lanciato in modo da mettere in grossa difficoltà i lanciatori che hanno molto faticato a guadagnare delle basi. Poi probabilmente quindi è stata una gara anche molto tattica
perché
giocata.
Anche il punteggio alla fine
è stato
proprio risicato,
risicatissimo 2-0 alla fine. ha fatto un punto bollate al primo inning e poi ne ha fatto uno al quinto inning.
Infatti.
Pochissimo, insomma.
No,
Saronno
sì.
Però non è riuscita mai ad arrivare
oltre.
Sì, ad arrivare a fare almeno un punticino per riaprirla.
Neanche con la straniera.
In questo caso, ecco, la differenza su sta partita, a mio parere, l'ha fatta l'ex saronnese Giulia Longhi, che è stata tanti anni capitana del Saronno, e ha fatto almeno tre prese assolutamente impossibili che avrebbero portato il corridore del Saronno almeno in terza base, se non appunto. Però
Lunghi
ha fatto, diciamo, di quei numeri che raramente si vedono campo, ha fatto la differenza.
Roberto, mancano due minuti, dobbiamo dare spazio alla pallacanestro. Sabato si è giocato ancora in Col di Castellanza, il Saronno era impegnato contro il Capo Orlando, squadra che ambisce ad andare di ritorno in A2.
Altra sconfitta
89-88, con tanto amaro in bocca, tanto
cos'è che manca? Cos'è che manca?
E purtroppo noi abbiamo dei limiti, che la nostra panchina è cortissima, poi già sabato ci siamo presenti in 6 perché Giulietti era già non è neanche partito, però i ragazzi si stanno impegnando, veramente c'è una grande volontà.
Ma manca anche un po' di fortuna, no, dicevi.
Ma fortuna anche quella. Però manca la panchina che è corta. Noi lo sappiamo che dobbiamo affrontare un campionato con una panchina corta, i mezzi economici non ce ne sono per poter rimpolpare, però stiamo giocando, insomma. Su tre partite nessuna c'è la differenza tra zero punti.
Sì, purtroppo non ho avuto occasione di vederla per via di tutta questa concomitanza di eventi sportivi del weekend.
Impegno duro, andiamo in quel di Desio.
A Desio, certo, tra l'altro in un palazzetto da Serie A.
Sarà. Che abbiamo già incontrato, che c'era anche una bella botta.
Speriamo in bene e soprattutto che arrivi appunto qualche vittoria per tenere vivo anche l'entusiasmo della gente.
No, perché se no fai la via.
Si sta andando anche oltre a livello di pubblico, di persone.
Veramente,
che comunque
eravamo là con 300 persone, ce n'erano anche tanti della Sicilia, mi sono meravigliato. Orlando della Sicilia.
Ma vengono su.
Mi hanno detto abitanti in zona che sono andati a seguirla.
Siamo alla fine, il nostro Michele ci va a ambigiarsi, quasi ci butta fuori dallo studio, va bene. Allora, sentiteci lunedì prossimo. Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti. Buona giornata.